Buongiorno a tutti. Continuiamo il nostro tema che ormai stiamo portando avanti da diverso tempo, che è la preghiera. Il nostro desiderio è che la preghiera diventi sempre più importante nella nostra vita, perché è l'unico elemento che ci permetterà di avere un rapporto con il Signore Gesù. Così vogliamo stamattina vedere la preghiera da un punto di vista nostro. Fino adesso abbiamo visto esempi, il Signore Gesù ha insegnato sulla preghiera, però dal nostro punto di vista, quando noi ci mettiamo a pregare, a chi stiamo pregando? Chi abbiamo davanti? Le Sacre Scritture ci presentano la preghiera sempre come la manifestazione di un rapporto tra Dio e noi, tra Dio e l'uomo. E questo perché è possibile? È possibile perché questo Dio Altissimo, il Creatore, si è reso disponibile a noi ad un livello tale che possiamo incontrarlo, possiamo comunicare con Lui, possiamo parlargli. E la preghiera, è solo la preghiera che ci permette di stabilire con Dio un rapporto, come quello di un figlio con il proprio padre, ormai l'abbiamo detto più volte in queste domeniche, perché all'interno di questa relazione padre e figlio cresce la conoscenza reciproca. Noi conosciamo Lui e Lui conosce noi, non che lo già non ci conoscesse, ma in una maniera pratica. E aumenta la confidenza, una confidenza che deve essere ovviamente rispettosa, una confidenza amorevole. E anche noi, quindi, come ricordate Mosè e Giacobbe come pregarono arditamente al Signore, ma possiamo farlo anche noi possiamo chiedere a Dio, possiamo discutere con Lui, possiamo intercedere, possiamo trattare, proprio come i figli fanno con i padri. Tuttavia la nostra preghiera, nella maggior parte dei casi, è fatta di richieste. Ed è giusto, perché le richieste, il fatto che noi chiediamo continuamente, cosa significa? Significa che abbiamo bisogno di Dio, che noi senza il Signore non possiamo fare nulla. Noi siamo completamente dipendenti da Dio. Il fatto che chiediamo, ci ricorda proprio questo. Però quello che accade spesso, non lo so se è spesso, però accade, è che noi ricerchiamo le benedizioni di Dio senza cercare di conoscerlo, senza di conoscerlo di più. Cioè praticamente facciamo delle preghiere egoistiche, vogliamo soddisfare i nostri interessi personali, le nostre necessità e vogliamo che il Signore ci risponda, ma non vogliamo prendere il tempo per conoscerlo. Vogliamo solo soddisfare quello di cui abbiamo bisogno. Ma Dio non è il genio della lampada che strofiniamo e così diventiamo felici, ci abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, possiamo raggiungere le nostre aspirazioni. Pensate ad una relazione matrimoniale, marito e moglie, dove il marito gode di tutto l'amore, la cura della moglie, i suoi servizi, però poi nessuno si disinteressa di lei, di chi è, di conoscerla profondamente, intimamente, cercare di capire quali sono i suoi bisogni, le sue necessità. Sarebbe una relazione, esiste, è vero, ma è una relazione arida fatta in questo modo, a senso unico, egoistica. E noi ci comportiamo certe volte in questo modo nei confronti di Dio. Vogliamo le sue benedizioni, le cerchiamo, le chiediamo, però poi non andiamo oltre, non andiamo a vedere chi è Dio, cosa vuole Dio, cosa desidera Lui da noi. Invece le nostre preghiere, abbiamo visto nelle domeniche precedenti, devono essere in linea necessariamente con i valori morali di Dio, con la sua volontà, con i suoi scopi, con il suo carattere. E così quando noi preghiamo, la Bibbia ce lo dice, possiamo conoscere Dio ogni giorno di più. Nella preghiera rafforziamo questa relazione e impariamo a vivere in ubbidienza a Lui, perché quando preghiamo ricordiamo quello che abbiamo letto su di Lui, ci ragioniamo, ci pensiamo, ci meditiamo, il Signore ci parla attraverso la Scrittura, cose che non avevamo capito ieri le possiamo capire oggi, quindi è un dialogo quello che succede nella preghiera e in questo rapporto. Infatti è Dio che prende l'iniziativa. Come la prende l'iniziativa? Proprio con la sua parola. Lo fa per mezzo dello Spirito Santo, tramite la parola di Dio e l'esperienza della nostra vita, di tutti i giorni. Questo ci porta a rispondere a Dio in un modo costruttivo. Noi siamo creature deboli E non possiamo vivere a lungo in questo mondo senza subire delle ingiustizie. Sto dicendo cose strane? No, è la nostra esperienza quotidiana. La giustizia ci manca in modo permanente, costante, e non basta rispondere con filosofia a questo problema. La giustizia non è di questo mondo. Perché poi quando subiamo l'ingiustizia, quali sono i nostri veri sentimenti? C'è subito uno spirito di vendetta, di amarezza, qualche volta anche di malignità. E ci rimane più facile mantenere il risentimento piuttosto che pregare con fervore, con compassione per chi ci ha fatto l'ingiustizia, il male. Queste sono le emozioni che fanno parte della nostra esperienza umana. Però questi sono peccati che possono portarci a non pregare più o a pregare male, in una maniera sbagliata. Noi abbiamo un nemico, il nemico di Dio, che è anche il nostro nemico, e sfrutta proprio queste situazioni a suo vantaggio, perché vuole imprigionarci in una prigione emotiva, proprio per allontanarci dalla conoscenza di Dio, anche solo per un momento, se ci riesce, e farci dimenticare che Dio è buono nei nostri confronti, che Lui ha cura di noi e che Lui è potente da fare ogni cosa. È per questo motivo che il Signore e le Scritture ci invitano ogni volta a dire: alimentatevi della parola di Dio, manifestate i vostri problemi al Signore, al vostro Padre, ditegli i vostri pensieri più intimi, siate onesti nel ricercare le sue benedizioni, siate grati a Lui. Molte benedizioni stanno solo nella preghiera. Se noi leggiamo i passi della Bibbia, vediamo che le benedizioni vengono da questo rapporto in preghiera. Se noi non abbiamo un momento, un tempo, una vita di preghiera, noi perderemo quel tipo di benedizioni lì. Nella preghiera conosciamo un Dio pienamente coinvolto nelle nostre vite. Dio non è lassù e lo troviamo solo quando chiediamo qualcosa. Dio è sempre presente. Un Dio che sa e vede tutto ed è sempre in controllo. Questo è l'argomento che affronteremo stamattina. Lo faremo tramite i sentimenti di un uomo ben voluto da Dio e che il Signore stesso ha definito un uomo secondo il suo cuore. Si tratta del re Davide, è una figura dell'Antico Testamento di grande impatto, di grande rilievo. Davide, nonostante fosse amato dal Signore e avesse ricevuto delle promesse grandi, affrontò comunque delle prove molto difficili. La sua strada per il regno di Israele fu disseminata da tanti ostacoli, da gelosie, accuse ingiuste, attentati anche da suo figlio, persecuzioni, fughe precipitose per salvarsi la vita, ebbe tante difficoltà. Però lui decise sempre di seguire il Signore, ad ogni costo. Anche quando si macchiò di peccati abbastanza gravi, lui si pentì di questo, pagò le conseguenze, ma rimase ubbidiente e fedele a Dio. E l'ubbidienza di Davide e il suo amore profondo per il Signore hanno dato vita a tanti salmi che possiamo leggere ancora oggi di grande sentimento. Preghiere che ci mostrano il cuore di Dio, che ci mostrano il suo amore e la sua cura per noi, ma anche la risposta umana a quello che il Signore desidera da noi. Questo è quello che ci interessa vedere stamattina, proprio la risposta umana all'iniziativa di Dio. Lo vedremo nel Salmo 139, così vi invito ad aprirlo. Inizia così: Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che Tu, Signore, già lo conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la Tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E dove potrei andarmene lontano dal Tuo spirito? Dove fuggirò dalla Tua presenza? Se salgo in cielo, Tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la Tua mano e mi afferrerà la Tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me. le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, e io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le opere tue, e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Certo, tu ucciderai l'empio, Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto e li considero miei nemici. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Vedete, qui il salmista vede le qualità di Dio non come una semplice astrazione teologica, ma vede una realtà, vede delle spiritualità dinamiche che si muovono, che interagiscono con la vita di tutti i giorni, hanno un profondo impatto sulla vita sia di Davide che sulla nostra. E questo salmo descrive alcuni degli attributi di Dio, unici, solo Dio li ha: la sua onniscienza, cioè sa tutto, la sua onnipresenza, è ovunque, e la sua onnipotenza. Dio è così potente da fare ogni cosa. Ciò nonostante, il Dio di questo Salmo non è semplicemente omni qualche cosa, non è un semplice catechismo questo. Il Dio mostrato in questo Salmo è la risposta più importante per noi stamattina, perché Dio è reale, ed è reale come lo siamo noi adesso, ed è in azione nelle nostre vite con le sue qualità, con queste qualità. Pensate all'onniscienza di Dio. L'onniscienza di Dio ti espone costantemente al suo controllo, costantemente, ogni momento. E la sua onnipresenza ti confronta con le tue scelte, ovunque tu sia. E l'onnipotenza ti guida divinamente in ogni aspetto della tua vita. Dio è sempre presente con queste sue qualità in te, ogni giorno, ovunque. Ma arriviamo al nostro Salmo. Davide sembra che sia stato accusato ingiustamente dai suoi nemici di qualcosa, di qualche illecito, qui non ce ne sono i particolari, ma lui afferma che è innocente e che sarà assolto da Dio. Il versetto numero 1 dice proprio questo: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci, sai che dico quello che è vero. Davide si appella al Signore, perché il Signore lo conosce intimamente, profondamente, lo ha vagliato, lo ha analizzato, ha indagato nella sua vita, conosce tutti i suoi aspetti, anche quelli più intimi. E così Davide prende proprio questo a pretesto: Signore, tu mi conosci bene, sai perché l'ho fatto, anche se gli altri non mi capiscono, tu sai perché l'ho fatto. E l'intero Salmo è una preghiera di fiducia verso Dio. È per questo che, così leggendolo, le nostre emozioni, i nostri sentimenti sono orientati e guidati verso un atteggiamento giusto che è capace di trasformare la nostra vita secondo la volontà di Dio, non secondo i nostri desideri. Così vedremo tre aspetti, due li vedremo stamattina, uno prossima domenica, che sono coinvolti nella nostra vita per trasformarla. E Dio userà proprio le sue capacità uniche per farlo. Il primo punto è proprio questo: il Dio onnisciente che è coinvolto nella nostra quotidianità, e sono i primi 6 versetti. Poi vedremo il Dio onnipresente che è coinvolto invece nella nostra intimità, e poi per oggi ci fermeremo qui, e domenica prossima vedremo il Dio onnipotente che è coinvolto nella nostra personalità. Questi sono i punti che usciranno da questo Salmo su cui ci soffermeremo. Dio non solo ha creato le persone e poi si è fermato, dice beh adesso fate quello che volete, ma partecipa attivamente nella vita di ognuno fin nei minimi particolari. E il primo aspetto che Davide ci ricorda di Dio è la sua visione completa della nostra quotidianità, di quello che facciamo ogni giorno, intesa proprio come le attività normali, dal mangiare al bere al lavorare. Così vediamo questo Dio che sa tutto, onnisciente, come è coinvolto nella nostra quotidianità. Le frasi che troviamo proprio nei versetti da 2 a 6 ce lo ricordano, ci fanno vedere la conoscenza di Dio nei confronti del salmista, come anche nei nostri confronti. Dice, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi il mio pensiero, tu scruti il mio cammino, tu mi circondi, tu poni la tua mano. Dio conosce tutte le tue azioni e tutte le tue scelte. Dio conosce le tue intenzioni e le tue motivazioni. Dio è coinvolto nella nostra routine quotidiana, in ogni dettaglio. I versetti 2 e 3, rileggiamoli, dice «Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero». E poi in parallelo dice al versetto 3 «Tu mi scruti quando cammino e quando riposo». Esattamente al contrario, e conosci a fondo tutte le mie vie, quando mi siedo e quando mi alzo, quando cammino e quando riposo, significa che tutto quello che faccio, da un capo all'altro del giorno, ogni attività del giorno è compresa in questa conoscenza, non c'è niente che lui non sappia. E l'azione di sedersi, l'azione di alzarsi, coinvolge le nostre decisioni, ok adesso mi alzo per fare quello, adesso mi siedo, voglio riposarmi. Dio conosce le nostre abitudini, conosce i nostri gusti, conosce i nostri desideri, conosce la vostra pigrizia e i vostri difetti, no, conosce anche la mia pigrizia e i miei difetti. Tutta la nostra vita, in ogni particolare, è nota a Dio. Ma non solo, la conoscenza del Signore non si limita a vedere le azioni esteriori, piuttosto comprende anche il nostro pensiero. Dice, tu comprendi da lontano il mio pensiero, da lontano. Significa che lui riesce a comprendere il nostro pensiero a distanza? Anche quello, ma non è solo questo. Il fatto che il Signore conosce i nostri pensieri in anticipo, prima ancora che si formino nella nostra mente. Al versetto 4 dice, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Dio conosce tutte le azioni di Davide, conosce anche le motivazioni che le hanno sospinte e conosce i pensieri che le hanno stimolate, prima ancora che potessero essere espresse dalla bocca, con le parole. Questo significa che ogni conversazione, anche casuale, ogni segreto che noi diciamo, ogni critica che noi facciamo, sono ascoltate da Dio. Per questo motivo Davide afferma che il Signore conosce a fondo tutte le tue vie. Tutte le cose sono aperte alla vista di Dio. E non è ancora tutto, perché la conoscenza di Dio non si ferma ad osservare e a sorvegliare soltanto, ma è coinvolta in modo attivo nella vita del salvista e nella nostra vita. La conoscenza del Signore implica un impatto pratico nella nostra vita reale, non sono due cose differenti, la nostra settimana per conto nostro e la domenica cambiano le cose, no, ogni giorno è così, il Signore usa la sua conoscenza che noi impariamo per guidare, per proteggere. Infatti al versetto 5 vediamo Dio in azione, dice il salmista, tu mi circondi, mi stai di fronte, mi stai alle spalle e poni la tua mano su di me. È dall'idea di un assedio, dall'idea di una custodia. Dio ha controllo assoluto dei movimenti del salmista. Sembra quasi che comincia a mancarci l'aria. Siamo assediati, controllati da Dio in ogni modo. Però è vero, potrebbe essere un controllo, ma potrebbe essere anche una protezione. È un po' dal punto di vista in cui noi ci mettiamo. Adesso, senza volere cercare interpretazioni che possono andare al di là del significato del passo, però possiamo dire che Dio è presente attivamente e presiede e dirige personalmente la vita di ognuno di noi, nelle nostre scelte e nelle nostre decisioni. E questa conoscenza è fuori del controllo di Davide, è fuori del nostro controllo questa conoscenza. Però quello che potrebbe essere visto come una cappa di oppressione, come un assedio, e le persone possono pensare ma qui non c'è libertà, Davide la riceve invece come una benedizione ed esclama la sua lode con queste parole al versetto 6, dice: la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Meravigliosa. I salmi usano spesso questo termine per descrivere le opere di Dio, meravigliose. È così che l'infinita conoscenza di Dio è un concetto che ci lascia sbalorditi. Qualcosa che evoca stupore, meraviglia. Caspita. Il termine meraviglioso descrive qualcosa al di fuori del comune, non solo per la bellezza del creato, ma anche per la perfezione e l'armonia di come tutto funziona. Ogni essere vivente, per come è stato pensato, suscita il nostro stupore, il miracolo della vita. Vi siete mai fermati a vedere quei bei documentari in cui l'infinitesimamente piccolo come funziona perfettamente e anche l'infinitamente grande, c'è una legge che li unisce tutti, una cosa meravigliosa per come sono stati pensati, progettati e come funzionano ancora oggi. Evoca stupore e bellezza la creazione di Dio, la sua conoscenza. Per non parlare dell'uomo, l'uomo, a differenza di tutti gli esseri umani, ha un'anima che è somigliante al suo creatore. Certo, è stata corrotta dal peccato, non se ne vede più tutta la bellezza, se ne vede anche il contrario. Però i sentimenti che l'uomo può provare è qualcosa di stupefacente, di meraviglioso. E davanti all'immensità della conoscenza di Dio, Davide si rende conto che è incapace di poterla comprendere con la propria mente, non perché sia stupido, non è che noi siamo stupidi, non possiamo capire perché ci manca qualcosa, è proprio perché è tanto al di sopra di noi, troppo alta perché io possa arrivarci. Proprio per come è stata concepita, noi non possiamo superare questo limite. Però riesce a fare una cosa Davide, ed esprimere la propria lode, la propria adorazione a questo Dio onnisciente. Dice: non capisco tutto, non ci arrivo, ma capisco quanto sei grande, quanto sei meraviglioso. Dio conosce in questo modo ogni abitante della terra. Ci avete mai pensato? Ad aprile del 2018 la popolazione mondiale ammontava a 7,6 miliardi di persone e Dio le conosce tutte, non solo quelle di adesso odierne, ma tutte quelle che hanno vissuto precedentemente. Tutte le persone, tutte le loro azioni, tutte le loro motivazioni, è qualcosa di grande che va al di là della nostra conoscenza. Dio li conosce tutti personalmente, individuo per individuo, in ogni epoca. Un'altra cosa sorprendente è che Dio ha registrato in un libro ogni singolo atto della vita di ognuno di noi. In Apocalisse 20, versetto 12, è scritto questo: e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e i libri furono aperti. E fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E anche Gesù, in Matteo 12,36, ha detto un avvertimento del genere. Dice: io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Ogni parola oziosa, non qualcuna, ogni, tutte. Perciò se avete fame di giustizia sarete sfamati, perché l'onniscienza di Dio garantisce che ci sarà giustizia, nulla resterà impunito, nulla. L'onniscienza di Dio ci garantisce che nulla gli sfugge, che nulla è nascosto ai suoi occhi, né il male né il bene, nessuna circostanza, nessuna difficoltà, nessuna sofferenza, nessuna incomprensione sfugge al Signore, e Lui giudicherà tutti noi con giustizia e con rettitudine. Dovremmo dunque aver paura di questa conoscenza divina? Certamente i non credenti, chi non ha questa relazione con Dio, dovrebbe riflettere su questo giudizio che li attende e dovrebbero pesare anche le azioni che loro fanno. La conoscenza di Dio dovrebbe indurre i non credenti a mettersi a posto con Lui, a riconciliarsi con Lui, ma in genere i non credenti non se ne preoccupano, a loro poco importa di Dio e molto spesso se ne prendono anche il gioco. Però l'onniscienza di Dio dovrebbe far riflettere i credenti a un sano e santo timore di Lui per quanto riguarda la nostra condotta. La presenza quotidiana di Dio nei credenti è una chiamata continua all'adorazione, perché un santo timore di Dio è una forza che lavora per la giustizia, che stimola il nostro rapporto personale con Lui, ci spinge a camminare in modo degno di Dio, sapendo che Lui conosce ogni cosa. Certo, questo mette sicuramente in difficoltà molti comportamenti cristiani. Quanti vorrebbero che Dio non conoscesse fino in fondo tutti i loro pensieri? E quanti sarebbero più sollevati se Dio non vedesse al di là di quello che dicono? Bel sospiro di sollievo. Ma la nostra mente è in grado di registrare miliardi di informazioni, è in grado di ricordare quasi tutti gli eventi della vita, pensieri, parole, particolari che non vorremmo proprio che nessuno li venisse a sapere. Beh, il Signore li conosce tutti. E un giorno anche noi credenti ne dovremmo rendere conto. Anche se la nostra salvezza non ne sarà intaccata, noi dovremmo rendere conto di quello che avremmo fatto. 2 Corinzi, seconda lettera ai Corinzi, 5:10, Paolo ci ricorda proprio questo. Dice: noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Non è per impaurirvi. Lo scopo principale della conoscenza di Dio non è per metterci paura, ma per incoraggiarci a fare il bene con le motivazioni giuste. Così Davide, dopo aver riconosciuto che Dio sa tutto di lui, sposta la sua attenzione sul fatto non solo della conoscenza, ma che non c'è area della sua vita in cui Dio non è presente. Il Dio onnipresente è coinvolto nella nostra intimità. Versetti da 7 a 12. Dio vede il salmista in ogni momento e in ogni luogo, anche quando è buio. Dio lo vede nel profondo del suo essere, nella sua coscienza. E questa non è una sorpresa, perché Dio conosce ogni cosa. Ma anche nell'ipotesi che la conoscenza di Dio possa far nascere in noi il desiderio di scappare, di nasconderci, consideriamo il fatto che Dio è ovunque, quindi è tutto inutile. La sfera dei sentimenti e degli affetti è in genere quella che noi custodiamo più gelosamente dalla vista degli altri, no? Non vogliamo far sapere. Dall'indiscrezione, dalla curiosità. Però non possiamo nasconderla a Dio. E il salmista così riflette, dice: ma dove potrei andarmene lontano dallo Spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Esiste un luogo dove posso fuggire da Dio, che sia intimo, che sia fisico? E così il salmista prova a immaginare, vuole fuggire dalla sua presenza, lontano dal suo Spirito, e considera alcuni luoghi ipotetici. Prima ipotesi: se salgo in cielo, tu ci sei. Dio è il creatore dell'universo e non c'è un luogo in tutto l'universo in cui lui non possa trovarsi. Pensate che, questo l'ho imparato anche nel catechismo, Dio è in ogni luogo contemporaneamente. ma non secondo un concetto panteistico un po' orientale in cui dice che Dio è tutto in tutti, nel senso che fa parte dell'universo. No, non è questo verso qui. La Bibbia insegna che Dio è una persona separata dalla sua creazione. Dio ha creato il mondo e lo governa tenendolo sotto il suo controllo. Non è che è nel mondo, fa parte del mondo, no, Dio è fuori di questo, non è né nello spazio né nel tempo. Perciò non possiamo tenere lontano Dio da noi. Seconda ipotesi, vabbè, allora se scendo nel soggiorno dei morti, no, ci sei anche là, dice. Pensate che trovarsi nel soggiorno dei morti nell'Antico Testamento significava essere tagliati fuori dalla possibilità di qualsiasi intervento divino. Perché mentre sulla terra si poteva servire Yahweh e quindi offrire sacrifici, ricevere le sue benedizioni, sperimentare il suo intervento, nel soggiorno dei morti non era più possibile. Quindi la gente si sentiva persa. Però, dice Davide, anche il soggiorno dei morti è all'interno della sfera della sovranità di Dio. E Yahweh che è nei cieli, al tempo stesso, è anche in grado di liberare il salmista nel caso fosse stato nel soggiorno dei morti. Non c'è barriera che possa tenere lontano Dio. Terza ipotesi, se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare l'estremità della terra, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Le ali dell'alba sono un'immagine, un'allusione ai raggi del sole. I raggi del sole attraversano il cielo da levante a ponente alla velocità della luce di 300.000 km al secondo, un lampo. E se potessimo spostarci come la luce a questa velocità da una parte all'altra del mondo, noi troveremo Dio ugualmente. Lui sarà là. Ma qui c'è un cambiamento, perché sarà là ad aspettarci e a sostenerci, ci prenderà con la sua mano destra. In questo versetto c'è proprio un cambiamento, non si tratta più di fuggire da Dio, ma di essere trovati da Lui. E qui arriva la bellezza del pensiero di Davide. Davide esprime la lode per la magnificenza del Signore, dice: la tua destra mi stringerà, la tua forte mano destra mi sosterrà. La mano destra di Dio è l'immagine di tutta la sua potenza, con la quale ti può difendere, ti può proteggere. Perciò ogni aspetto della vita di Davide è osservato e controllato dal Signore per il suo bene, per il suo bene. Così questa continua presenza è la più grande benedizione che un credente possa avere. Non è un'ingerenza, non è un controllo. E Davide in un altro salmo declama questo, dice: una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Conosci tutti di me? Ben venga, questo mi rasserena, questo mi dà fiducia, mi dà conforto. I credenti non possono essere felici lontani dal Signore. È stato detto che un cristiano non dovrebbe andare da nessuna parte se non può prendere Dio con sé. Gesù stesso ha promesso che sarebbe sempre stato con i suoi, con noi. Queste sono promesse che ci scaldano il cuore, il fatto che Lui è sempre con noi. E Davide aveva proprio questa percezione costante, sicurezza costante, proprio della presenza di Dio, della sua protezione in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. E poi fa una quarta ipotesi, che non è un luogo, ma è una condizione. Dice: se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse però non possono nasconderti nulla, e la notte per te è chiara come il giorno, le tenebre e la luce ti sono uguali. A Dio non può essere nascosto nulla, nulla può impedire l'intervento di Dio. Le tenebre possono circondare Davide, possono circondare noi, ma non possono nasconderci da Dio. Dio ci troverà ugualmente. La luce di Dio penetra in ogni luogo buio perché è luce. Vede l'oscurità più densa come se fosse il sole più splendente. Chiunque confidi di nascondersi da Dio nelle tenebre, confida in un falso rifugio, sarà trovato. Non c'è oscurità dove i malvagi possono nascondersi, non c'è possibilità di fuggire dalla presenza di Dio. Ebrei 4:13 dice che non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Dio è del tutto ineludibile. Che parola! Significa a cui non si può sfuggire, però in una sola parola c'è tutto un concetto. Dio è ineludibile, non può sfuggirgli nulla. In molti cercano di fuggire da Dio, si immergono nelle attività, nel lavoro, nei piaceri, si stordiscono emotivamente, fisicamente, qualcuno si toglie anche la vita, ma il pensiero del salmista è che Dio è sempre presente, non si può sfuggire a Dio. L'unica cosa saggia da fare qual è? È quella di avvicinarsi a Dio, di pregare e cercare di riconciliarsi con Lui per mezzo di Cristo. E allora non temeremo più il giudizio, non temeremo più le tenebre, non temeremo più nulla, perché Dio sarà sempre con noi. E se questo pensiero può terrorizzare chi non ha una relazione con Dio, per i credenti la presenza di Dio invece rappresenta il conforto, la sicurezza, la consolazione. Non c'è una situazione nella nostra vita, una difficoltà o una sofferenza che Dio non conosca e che non sia presente per aiutarci ad affrontarla, non ci lascia ad affrontare da soli. Non c'è oscurità che possa impedire a Dio di soccorrerci. Noi non siamo sotto il dominio di uno sconosciuto. Cristo conosce la nostra natura, l'abbiamo visto. Perché Lui stesso ha abitato tra di noi, come uno di noi, sa cos'è l'uomo. Gesù, uomo giusto, morto per gli ingiusti, umiliato e fiaccato, stordito a causa dei nostri peccati, ha patito ogni tipo di sofferenza. E questo gli permette di comprenderci perfettamente e ci possiamo fidare di Lui. In Ebrei 4:16 c'è questo invito, dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Voglio concludere con un altro pensiero. La grandezza di Dio è infinitamente vasta. La sua maestà sorpassa la capacità umana di comprenderlo. La nostra mente fa tilt pensando di capire più di quello che è dovuto. Considerate la vastità del creato. Gli scienziati affermano che ci vorrebbero 500 miliardi di anni alla velocità della luce per percorrere il perimetro dell'universo attuale. Avete idea di cosa sono 500 miliardi di anni fatti alla velocità della luce? È matematica, ma la nostra mente non la segue, quindi è qualcosa di enorme. Ma la domanda è questa: quanto è immenso un Dio che eccede di molto la grandezza dell'universo che ha creato? Dio ancora più grande di questa cosa che è già grande e che noi non riusciamo a concepire. Beh, c'è stato un matematico, fisico, filosofo, teologo, tutto, del 1600, Pascal, molti di voi l'hanno studiato a scuola, che ha fatto questa definizione di Dio. Dice: Dio è una sfera infinita, il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo. Ha dato l'idea di Dio? Eppure questo Dio infinitamente grande si prende cura di te, si prende cura di ogni individuo nel nostro piccolo insignificante pianeta. E Davide è travolto da questa relazione di amore che Yahweh, il creatore dell'universo, padrone di ogni cosa con diritto, invece vuole avere con te, con ogni sua creatura. E se fino ad oggi non hai considerato questo, fai come il salmista Davide, reagisci con umiltà, con stupore davanti alla grandezza di Dio, al rapporto paterno che ti viene offerto dalla grazia infinita di Dio e che ti vuole riservare per mezzo di Cristo. Un immenso amore che il Signore Gesù ti ha mostrato salendo sulla croce per te e vuole condividere con te ogni istante della tua vita. Una relazione speciale. Riconosci il tuo bisogno del Signore, cerca la sua volontà nella tua vita, perché la tua sincera obbedienza è l'adorazione migliore che tu possa dare al Signore in risposta al suo amore per te. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti perché sei un Dio magnifico in ogni cosa. Vogliamo ringraziarti perché da creature così piccole e insignificanti tu ci hai dato un posto di privilegio, ci hai chiamato figli tuoi e ci dai l'opportunità di avere una relazione con te, creatore dell'universo. E lo vuoi fare per amore, perché ci vuoi bene. Ogni cosa che tu fai nella nostra vita è per il nostro bene. Aiutaci a vederlo questo bene, Signore. Aiutaci ad essere, come il salmista Davide, ubbidienti, amorevoli, perché questo è quello che vuoi, trasformarci da quello che eravamo, Signore, a persone che somigliano sempre più al tuo figliuolo Gesù. Che sia questa la preghiera per ognuno di noi, Padre, e che possiamo vederti con questi occhi, come ha fatto Davide, Signore, un Dio magnifico che opera nella nostra vita, che è sempre con noi e in noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen.